La storia in podcast di Focus.
Uno dei fattori determinanti della trasformazione del mondo romano, accanto alla diffusione del cristianesimo, è rappresentato dall'incontro tra le popolazioni barbariche e le romane. A partire dal IV secolo d.C., infatti, un generale peggioramento climatico determinò una serie di ondate migratorie che coinvolsero ampi nuclei di popolazioni nomadi e seminomadi, come gli Unni, spingendoli dalle steppe euroasiatiche verso sud e verso occidente, e questo movimento causò lo speculare movimento di altre popolazioni, per esempio i Goti, verso il confine reno-danubiano, che era la barriera fra la romanità e la barbarie, modificando in maniera irreversibile la composizione etnica e la geografia insediativa dell'impero romano. L'espressione invasioni barbariche, frutto di una tradizione storiografica che ormai è superata, pone l'accento solo sull'aspetto distruttivo di questo incontro di civiltà e vi individua una delle cause della fine dell'impero. Ora, tuttavia, si preferisce parlare di migrazioni armate o migrazioni di popolo, poiché a spostarsi erano intere popolazioni, e si preferisce sottolineare che il contatto fra culture diverse, come quella romana, che era stanziale, urbana, articolata socialmente e cristianizzata, e la barbarica, che invece era seminomade, rurale, tribale e pagana, pur generando naturalmente conflitti e violenze, generò altrettanto naturalmente processi di integrazione e acculturazione reciproca. Furono processi lunghi e laboriosi, e nelle diverse zone dell'impero diedero luogo a esiti diversi, poiché, al di là dei tratti generali e comuni, il mondo romano e il mondo barbarico erano assai eterogenei al loro interno. Il primo era poi connotato da forti identità locali, il secondo invece da una notevole fluidità etnica. Inoltre, lo stanziamento delle popolazioni barbariche non fu improvviso, ma fu diluito fra il II e il VI secolo d.C., senza contare che le popolazioni autoctone erano comunque sempre più numerose dei nuclei dei cosiddetti invasori. Certamente, soprattutto le fasi iniziali videro lo scontro anche violento fra i due mondi, e certamente a questo scontro si devono le discontinuità che marcano la differenza fra mondo romano e mondo medievale. Ma nel lungo periodo prevalsero processi di integrazione e di fusione anche grazie alla conversione al cristianesimo delle popolazioni barbariche. Per i greci e per i romani, i barbari erano coloro che non parlavano il greco e il latino, ma appunto parlavano lingue incomprensibili, che quasi balbettavano, è un termine onomatopeico, ed erano coloro che avevano tradizioni e costumi diversi, di solito in senso negativo. Il termine passò a indicare tutte le popolazioni che vivevano oltre il limes, oltre il confine dell'impero, fra il Reno e il Mare del Nord, e che dal primo secolo d.C. cominciarono a gravitare nello spazio imperiale come periferia. I capi delle tribù barbariche avevano contatti con la corte imperiale, guerrieri furono arruolati nell'esercito, coloni liberi e prigionieri di guerra furono insediati e si insediarono nelle varie regioni dell'impero, mentre prendevano vita rapporti commerciali e di scambio, soprattutto su beni di lusso, alimenti, pellicce, schiavi. E quindi molte stirpi barbariche avevano rapporti economici e militari col mondo romano, e l'impero da parte sua favoriva con accordi e concessioni di terre il costituirsi di aggregazioni fra i gruppi più romanizzati come sostegno contro gli altri gruppi di barbari, quindi facendo un gioco appunto di alleanza che vedeva romani e gruppi barbarici opposti ad altri gruppi barbarici. E d'altra parte comunque i termini germano e barbaro non sono sinonimi, perché in realtà le tribù germaniche furono una componente di quella che è stata definita la galassia barbarica, che era composta da genti nomadi e seminomadi provenienti dall'Europa orientale, dalle steppe asiatiche e appunto da genti germaniche. Infatti le popolazioni barbariche non avevano un'identità etnica e culturale precisa, ma erano federazioni provvisorie che, insediandosi nell'impero, si trasformarono a contatto con l'elemento indigeno, integrando le tradizioni e i modelli barbarici con le traduzioni e i modelli romani. In seguito a questo, che è stato definito un gigantesco rimescolamento etnico, l'Europa diventerà l'Europa grazie ai nuovi popoli che si sovrapposero e fusero con quelli antichi: i Franchi, i Burgundi, i Visigoti, gli Ostrogoti, gli Alamanni, gli Angli, i Sassoni, i Vandali, gli Slavi, gli Eruli, i Rugi, gli Sciri, gli Svevi. Dal secondo secolo d.C., gruppi di barbari provenienti dalle regioni oltre il Limes cominciarono ad essere stanziati in forme stabili in zone confinarie. L'esercito, soprattutto nella parte occidentale dell'impero, andava infatti mutando la sua fisionomia, accogliendo mercenari barbari e rendendo mobilitabili, in caso di necessità militari, i prigionieri di guerra che erano stati stabilizzati come coloni. Dal IV secolo le truppe imperiali erano per la quasi totalità composte da elementi germanico-barbarici, tanto che proprio la barbarizzazione delle forze armate viene individuata come causa della crisi imperiale da numerosi autori contemporanei agli eventi. Certamente in questo modo il potere contrattuale dei capi barbari e dei gruppi tribali si accrebbe notevolmente, fino a che nel V secolo a gestire la successione alla carica imperiale in Occidente furono quasi sempre generali di stirpe barbarica. Gli accordi con le tribù si basavano sulle formule della hospitalitas, dell'ospitalità, cioè della concessione di un terzo delle terre o delle tasse sulle terre di una regione, ai gruppi che si impegnavano a fornire un appoggio militare, pur rimanendo indipendenti, da un lato, e dall'altro sulla formula della federatio, cioè dell'inquadramento come alleati con compenso, o in denaro o in terre. Fu il caso dei Franchi stanziati nella Gallia settentrionale a difesa appunto del confine renano. Fra il III e il IV secolo però aumentarono le presenze e le scorrerie delle tribù barbariche oltre il confine reno-danubiano. Un ruolo particolare lo ebbero i Goti, che non erano un'etnia omogenea, ma una confederazione di popoli provenienti o dalla Germania settentrionale o dalla Scandinavia, che dal I secolo d.C. si erano mescolate nell'area baltico-danubiana e presso il Mar Nero con altre tribù, assumendo molti tratti orientali, tanto che gli osservatori romani e greci li confondevano con stirpi iraniche, come gli Sciti. Tra l'altro i Goti parlavano una lingua di ceppo germanico, proprio a indicare davvero questa mescolanza etnica particolare che li caratterizza. Nel III secolo si erano divisi nei due gruppi di Visigoti, stanziati fra il Baltico e il Mar Nero, e di Ostrogoti, nell'odierna Ucraina. Nel 375 i Goti furono spinti dalla pressione degli Unni, un insieme di tribù nomadi delle steppe originarie dall'Asia centrale, a muoversi e ottennero dall'imperatore Valente la facoltà di attraversare il Danubio e di stanziarsi in Tracia fra le attuali Grecia, Turchia e Bulgaria in cambio del servizio come truppe ausiliarie. Tuttavia questa, che fu una vera migrazione di popolo, fu caratterizzata in realtà da una cattiva gestione da parte dei romani, che avrebbero dovuto agevolare questo passaggio del Danubio e che invece si prestarono a una serie di abusi e di violenze tali da far esplodere la reazione dei guerrieri goti, che nel 378 ad Adrianopoli sconfissero l'esercito romano nella celebre battaglia nella quale perse la vita lo stesso imperatore Valente, e da lì poi dilagarono in Grecia, in Macedonia e nella pianura padana. D'altra parte, nel corso del V secolo le frontiere dell'impero cedettero ovunque. Nell'agosto del 410 Alarico, re dei Goti, entrava a Roma saccheggiando con i suoi guerrieri la città per 3 giorni, con un atto che ugualmente è stato amplificato forse soprattutto dalle narrazioni successive, ma tutto il V secolo è scandito da queste dinamiche in virtù delle quali appunto le popolazioni barbariche iniziano a penetrare nelle frontiere dell'impero d'Occidente. Gli Alani, i Burgundi e i Vandali in Gallia, i Pitti, i Sassoni e gli Angli in Britannia e così via. Nel 451 il generale Ezio, illirico di nascita ma cresciuto presso gli Unni, con un esercito che era l'esercito romano, ma che in realtà era una confederazione di Gotti, Franchi, Bretoni, Sarmati, Burgundi, Sassoni, Alani e Romani, quindi di fatto un esercito romano, ma che era molto simile a un esercito barbarico, sconfisse nella battaglia dei Campi Catalaunici, fra Troyes e Chalon-sur-Marne, Attila, re degli Unni, che aveva un esercito peraltro molto simile a quello di Ezio, e che era dilagato in Italia a causa del mancato versamento dei tributi che gli imperatori si erano prestati a versare, negoziando di volta in volta il fatto di poter evitare il saccheggio da parte dei suoi guerrieri. Nel 455 i Vandali, che si erano stanziati in Africa e compivano sistematiche azioni di pirateria nel Mediterraneo, guidati da Genserico, saccheggiano nuovamente Roma e nello stesso 455 viene ucciso l'imperatore Valentiniano III. Nei 20 anni successivi il controllo delle truppe e dell'impero in via di disgregazione fu nelle mani di una serie di generali, spesso di origine barbarica, che eleggevano l'imperatore fantoccio di turno. Fino a quando, nel settembre del 476, il generale Sciro Odoacre depose Romolo Augustolo e, invece di nominare un nuovo imperatore, riconobbe a Zenone, imperatore d'Oriente, l'autorità sulla parte occidentale, restituendogli le insegne imperiali e chiedendo invece per sé la nomina di patrizio, mentre dai suoi barbari si era fatto nominare re delle genti perché tentava di legittimarsi come capo sia presso i romani sia presso i suoi sostenitori. I romani in realtà ormai assuefatti al controllo della carica imperiale da parte di generali barbari non colsero particolare discontinuità nella deposizione di Romolo Augustolo, il cui significato simbolico è stato ugualmente amplificato nelle successive rielaborazioni storico e narrative. E alla fine del V secolo, a grandi linee, Angli e Sassoni erano stanziati in Inghilterra, gli Slavi nell'Europa centrale e orientale, i Franchi nell'Europa occidentale, dividendosi poi in Franchi occidentali e orientali, i Goti, gli Ostrogoti in Italia e i Visigoti nella Gallia meridionale e nella penisola iberica, mentre nei paesi nordici si stanziarono popolazioni finniche provenienti dall'est e tribù germaniche. Nel corso del V secolo si formarono nella parte occidentale dell'impero una serie di regni che riconobbero l'autorità dell'impero d'Oriente con atti di sottomissione e che sono definiti romano-barbarici perché ebbero una natura mista, risultato dell'incontro fra le tradizioni e i modelli barbarici e le strutture sociali, politiche e i modelli religiosi e culturali romani. Certamente la conversione al cattolicesimo fu determinante per giungere a una piena integrazione, anche perché molte delle popolazioni barbariche si erano convertite al cristianesimo, però nella sua confessione ariana, quella che negava la natura divina di Cristo e che era stata condannata nel Concilio di Nicea del 325. I Visigoti costituirono all'inizio del V secolo il primo regno romano barbarico nella Gallia meridionale, in Aquitania, però sconfitti dai Franchi all'inizio del VI secolo passarono nella penisola iberica, dove riuscirono a creare un regno solido, durato fino alla conquista musulmana dell'inizio dell'VIII secolo e caratterizzato da strutture di governo ispirate al modello romano. Superando l'iniziale distinzione di ruoli, che attribuiva ai Goti i compiti militari e ai Romani i compiti civili, i Visigoti si convertirono al cattolicesimo e favorirono la fusione etnica emanando un corpo di leggi valido per entrambe le popolazioni e coinvolgendo tutte le componenti del regno nella gestione politico-amministrativa. In Italia, intanto, il tentativo di Odoacre di creare un dominio personale fallì in pochi anni. L'imperatore Zenone, infatti, attribuì al re ostrogoto Teodorico, stanziato con la sua gente in Macedonia, la prefettura dell'Italia, che comprendeva anche la Dalmazia, anche per allontanare i Goti dai confini orientali del suo impero e quindi per spostare la minaccia a occidente. Nel 493, vinto e ucciso Odoacre, Teodorico, che peraltro era stato educato a Costantinopoli, quindi aveva una formazione romana, fu acclamato re, dando vita a un'esperienza originale in Italia come capobarbaro che governava a un tempo la propria gens e la popolazione romana, collaborando con le istituzioni romane e, almeno all'inizio, con la piena legittimazione imperiale. Il suo potere quindi non fu mai esercitato in termini etnici, perché egli regnava per delega imperiale su Goti e Romani, tanto che era chiamato Flavius Theodericus Rex e non re dei Goti, non Rex Gotorum, e peraltro egli rivendicava un rapporto di continuità diretta con gli imperatori d'Occidente. Tuttavia i Goti e i Romani non giunsero mai a una fusione, perché piuttosto agirono in un regime di complementarietà. Le funzioni militari furono attribuite ai Goti e le civili ai Romani, e fu mantenuto un regime di separazione giuridica per cui i Romani erano soggetti al diritto imperiale, i Goti alle loro consuetudini nazionali, e fu mantenuta anche la differenza di credo religioso fra i Romani cattolici e i Goti ariani, che avevano i loro templi, il loro clero e la loro liturgia. Un ruolo importante venne comunque riservato all'aristocrazia senatoria, e infatti intellettuali come Boezio, Cassiodoro e Simmaco affiancarono Teodorico, che assunse forme cerimoniali simili a quelle imperiali, che veniva chiamato Augustus e che distribuiva le cariche fra i senatori e si occupava della plebe, della plebs, del popolo, organizzando giochi per il popolo stesso e la distribuzione delle derrate alimentari. Sotto il suo regno, che comprendeva, oltre a parte della costa illirica, i territori delle attuali Svizzera e Austria, quindi era più ampio del territorio italiano, la capitale Ravenna fiorì dello splendore architettonico e artistico che tuttora la caratterizza. La mancata assimilazione, però, pur nella collaborazione, rappresentava un elemento di debolezza fra i Goti e i Romani, la mancata assimilazione fra i Goti e i Romani, elemento di debolezza che portò alla rottura dell'equilibrio fra il 520 e il 530, anche perché Bisanzio mise in atto una persecuzione contro gli ariani in nome dell'unità religiosa, mentre il ceto dirigente romano era sempre più insofferente perché si sentiva incalzato dall'elemento goto nelle responsabilità amministrative e nel controllo delle ricchezze patrimoniali e fiscali. Teodorico aveva risposto alla repressione ariana con una repressione anticattolica, arrivando a giustiziare Simmaco e Boezio e a incarcerare il Papa Giovanni I. Alla sua morte, avvenuta nel 526, assunse la reggenza la figlia Malassunta per conto del nipote, Atalarico, che però morì nel 534. Nel frattempo era divenuto imperatore d'Oriente Giustiniano, che, desideroso di ripristinare l'unità dell'impero anche a Occidente, si volse con vigore a recuperare i territori detenuti dai re barbari. Nel 535 egli intervenne in Italia dopo l'assassinio di Amalassunta, che gli aveva chiesto protezione, dando vita a un conflitto ventennale, la cosiddetta guerra greco-gotica, che si concluse con la sconfitta dei Goti e riintegro formale dell'Italia nell'impero nel 533. 16 anni dopo, però, nel 569, sotto la guida dei re Alboino, entravano in Italia i Longobardi, popolazione di probabile origine scandinava, stanziatisi in Pannonia alla fine del V secolo e migrata attraverso il Friuli, sempre a causa della pressione degli Avari, cavalieri nomadi di origine turco-mongola, come nel caso dei Goti, che si erano mossi perché spinti dalla pressione degli Unni. Si trattò di una migrazione di popolo, che vide i Longobardi insegnarsi in tre aree principali, la pianura padana, la Toscana e i territori di Spoleto e di Benevento, mentre le coste, l'Istria, Ravenna, la Pentapoli, che comprendeva cinque città fra Rimini e Ancona, il territorio di Roma, Napoli, la Puglia, la Calabria e le isole maggiori rimanevano bizantine. L'Italia conobbe dunque la sua prima grande frattura, sotto due dominazioni assai diverse tra loro per lingua, costumi e religione, la Longobarda e la Bizantina. I Longobardi, che si erano organizzati in fare, in gruppi familiari armati con funzioni militari sottoposte a duchi, dopo un decennio caratterizzato da una forte conflittualità interna proprio fra i duchi, trovarono intorno al 590 nelle figure di Autari e di Agiulfo due sovrani capaci di rafforzare l'autorità regia e di superare le divisioni esterne e interne. Nel corso del VII secolo si costituì la corte con capitale a Pavia. Grazie alla mediazione della regina Teodolinda presso Papa Gregorio Magno, i Longobardi iniziarono a convertirsi al cattolicesimo, mentre la fusione e l'integrazione etnica e culturale modificavano la società in modo profondo. Nel 643 fu emanato il famoso Editto di Rotari, la raccolta delle leggi longobarde redatte in lingua latina. Tuttavia, alla metà dell'VIII secolo, la politica espansionistica dei sovrani longobardi verso i territori bizantini e il Ducato di Roma, unita alle conseguenze residue della tardiva conversione longobarda al cattolicesimo, che comunque aveva marcato in maniera abbastanza netta i rapporti fra i longobardi e il papato, determinarono la reazione di Papa Adriano I, che si rivolse ai franchi per ottenerne l'appoggio militare contro i longobardi. Nel 772 Desiderio, re dei Longobardi, per sostenere le ragioni della vedova e dei figli di Carlo Magno, che era fratello del futuro Carlo Magno, ai quali il Papa negava la consacrazione, mosse contro l'esercato bizantino e contro Roma. Nel 774 Carlo Magno conquistava il regno, assumendo il titolo di re dei Franchi e dei Longobardi. I vinti mantennero le loro leggi e le loro consuetudini e l'ordinamento amministrativo e, dopo un iniziale momento di maggiore debolezza, l'aristocrazia longobarda non vide mutare troppo la propria posizione.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.